Lucia mi dice: mettiti la sveglia che io fra le 5 c'è un appuntamento. E allora eccoci qua. Pronti? Iniziamo sempre sul pezzo. Buongiorno, cara Lucia, come stai?
Benissimo, grazie.
Il lavoro non ti manca?
Vedo lavoro non manca.
Vero,
sono come un grillo, salto di qua e di là.
Certo che ci vuole pazienza nel tuo lavoro,
Pazienza.
Cioè, non è, ottenere il risultato di portare a buon fine un affare non è mica una cosa, voglio dire, una casa puoi venderla in una settimana, ma puoi anche andare avanti e tutto quello che sta dietro, perché uno pensa, no, vabbè, che bello agente immobiliare, prende, fa vedere la casa, arriva, firma il contratto,
ciao.
Soldi, prendo, grazie, arrivederci. E invece no. Intanto, infatti, potrebbero dire, vabbè, io la casa cerco di vendermela solo, perché devo andare a dare i soldi all'agenzia? Perché? Te lo chiedo a te, Lucia, guarda un po'.
Sapessero.
È così bello e facile il tuo lavoro.
No, a me, io sono innamorata del mio lavoro e spero si veda che che c'è passione dietro quello che faccio. Perché mia nonna mi diceva quando ero piccola che io andavo sempre nelle case degli altri a curiosare, e oltre che a curiosare poi mangiavo là perché mi invitavano tutti a pranzo
e non gli stavi antipatica,
cena,
quindi
già okay. Allora, ma continua la tradizione, perché anche oggi
ho capito, tu ti fissi gli appuntamenti alle 11:30 di mattina o alle 6:30 di sera,
delle amicizie, certo.
Esatto, beh, giusto, giustamente.
Beh, tu scherzi,
no, sperando che facciano bene la mangiare, ma ti informi prima se fanno bene la mangiare, perché
ma
scusa,
io guarda, sono di bocca buona, ma
okay,
so che ho le amicizie che fanno, che sono ottime. Tu scherzi, ma l'altro giorno ero a Rocca Pietore e sai che io mi diverto a fare un po' di dirette su Facebook, eccetera, improvvisate, che però portano veramente tanto risultato, no? Allora ogni tanto faccio la cretina e faccio la diretta. L'altro giorno che andavo a mostrare un fienile bellissimo ristrutturato, sì, un fienile importante da 700.000 euro, su Rocca Pietro, che stavano arrivando dei signori di Venezia. Una mia amica che abita lì a Rocca Pietore vede la diretta e mi manda un messaggio: la polenta è pronta, vieni qua. E quindi ho finito la visita e sono andato a due case di fianco a mangiarmi la polenta.
Ecco,
grazie,
perché,
Teresa.
Ecco perché allora adesso continui a fare queste.
Adesso capite, vabbè, perché sono sovrappeso, perché sono così.
Allora, la prossima volta a Rocca Pietore ci vai a piedi, così eviti. Fai tutto. Luci, hai detto un quarto d'ora, ma se noi continuiamo con il nostro.
Hai detto che
Col show, no, è gradevolissimo veramente. Allora, ci fa piacere,
allora,
questo bel rapporto.
A noi.
No, perché semplicemente uno potrebbe dire: vabbè, il rapporto fra l'agenzia immobiliare e il cliente, invece no, scatta anche il rapporto umano e tutto quanto. Allora, perché vado all'agenzia e non me lo vendo da solo? Perché devo andare da Lucia?
Da Lucia, dico, non
in generale.
Non è che devi andare da Lucia, no, a noi fa piacere,
chiaro,
se
chiaro.
Venite da noi ad acquistare
in un'agenzia
o a darci la vostra casa da vendere. Perché vedete, come diceva giustamente Claudio prima, non è solo: ma guarda che bel lavoro, mostri la casa, firmi una carta, venduta la casa. C'è un lavoro dietro le quinte che voi non potete neanche immaginare. Lavoro che non è solo da quando hai trovato il cliente che vuol comprare la casa, ma è il lavoro che abbiamo fatto prima che la casa venga messa in pubblicità, perché prima che
parte
una casa...
Allora, il primo lavoro qual è? La valutazione, immagino.
Primo lavoro
quanto
è...
vale la casa? Cioè, io voglio vendere la mia casa, vengo da te, Lucia, quanto vale sta casa qua? Questo penso sia la cosa, perché ognuno che vuole vendere la casa vuole venderla il più possibile,
certo,
giusto?
Certo.
La valutazione,
allora, la prima
è il primo
cosa
elemento.
È il primo elemento, anche perché io cerco di darti una valutazione reale, realistica, con delle stime comparative di quello che è il venduto che c'è in quella zona, con le stesse caratteristiche, la stessa tipologia.
Per non perdere tempo inutilmente, giusto?
No, mi serve una piantina, ovviamente quotata, una piantina catastale. Una volta che io esprimo quella che è, a mio parere, la valutazione
prezzo,
corretta per far sì che il tuo immobile venga venduto, attenzione, non per far sì che il tuo immobile con il prezzo sbagliato mi serva per vendere altri immobili che ho io in portafoglio, perché purtroppo questo è un rischio che un privato corre sempre, non sapendo che lo sta correndo. Ma quanti annunci di privati che vendono appunto per i fatti loro senza agenzia ci sono sul web? Tantissimi,
sì, certo.
E vengono mescolati con gli annunci delle agenzie immobiliari. Ovviamente un privato tende sempre a pensare, beh, parto alto, tanto a sbassarsi fa sempre in tempo. Questo è il cliché che ti dice chi, qualsiasi cliente che tenta anche di venire in agenzia. E io gli spiego che a partire con quell'idea lì è la cosa più sbagliata che c'è. Perché? Perché non solo sei fuori prezzo e quindi è una casa che difficilmente riesci a vendere, ma soprattutto usiamo la tua casa col prezzo sbagliato per mettere a confronto con la casa che ho io, che ha le stesse tipologie, stesse metrature, caratteristiche o età, e quindi vince la mia.
Beh, un vantaggio per te però.
Sì, in teoria, è un vantaggio per
perché
me.
Perché uno vede, però...
E infatti i risultati ce li ho. Perché
il fatto
un
sta
privato,
a convincere
Claudio,
il cliente che sei tu nel giusto e no al privato, cioè il cliente viene a te, sta a te far capire al cliente di convincerlo che sei tu che gli dai la valutazione giusta e non quel privato che vuole vendersela sul web magari al 30-40% in più.
Beh, ma
giusto?
Se io devo operarmi al cuore vado da un cardiologo, vado da un ginecologo, giusto?
Hai ragione, perfetto. Valutazione. Allora, poi io vedo una vetrina, giusto?
Sì.
Sulla tua agenzia, ok, a me questo appartamento interessa.
Sì.
È libero? Cioè, voglio dire, è libero da vincoli? Chi mi assicura che non sia ipotecato, che non ci siano, tra virgolette, delle rogne sotto? Penso che sia questo un altro aspetto, vero, da andare avanti, immagino.
Questa è una cosa fondamentale alla quale bisogna prestare non attenzione, tantissima. Ecco. Perché
e chi le fa se verifiche?
Le facciamo noi, ovviamente.
Perché il cliente può dirtelo oppure no, delle volte magari non lo sa, o delle volte può anche omettertelo magari qualcuno.
Il cliente lo omette quasi mai in malafede, ma proprio perché non ne è a conoscenza, non si è mai interessato. Ma noi appena ci accordiamo sul prezzo con un venditore, ovviamente pretendo che venga fatta una richiesta di accesso agli atti nell'ufficio tecnico del comune dove quella casa è
così,
perché
tu
mi
verifichi.
Serve tutta la storia urbanistica di tutti i lavori che sono stati fatti in quella casa da quando la casa è nata ad oggi che la vuoi vendere.
Mamma.
Ok?
Ma ne vengono fuori spesso problemi, Lucia. Il problema maggiore che mi viene in mente è l'ipoteca, ecco.
No, oppure... l'ipoteca non la vedi, l'ipoteca è un altro punto.
Ah, ok, scusa, certo.
Adesso arriviamo, però è importante questa cosa che ci soffermiamo un attimo sull'urbanistica, perché è anche problematica, ti fa saltare delle vendite, non sai quante vendite rischiano di saltare.
Ma
a
che
noi,
problema urbanistico ci può essere?
Può esserci problema che vedo una piantina, vedo che c'è, in realtà sono venuto a vedere casa tua e lì c'è un bagno e sulla piantina catastale non c'è.
Okay.
E dico, ma sto bagno qua, guarda che qua non c'è.
Abusivo.
Ah, ma se qua l'abbiamo fatto noi, è un bagno abusivo. Allora, se si può sanare, paghi la multa, fai una sanatoria e fai tutto quello che devi fare col comune oggi. Ma se non è sanabile, perché hai fatto questo bagno in una mansarda che non ha le altezze sufficienti per poter contenere un bagno WC e quindi non è possibile, o demolisci il bagno o non vendi la casa. Qual è il problema? Che se anche dicono, tanti mi dicono, ma mettiamola in vendita lo stesso, poi ci mettiamo d'accordo con chi compra,
facciamo tra virgolette finta di niente,
facciamo finta di niente,
ma se ne accorgerebbe qualcuno?
No, potrebbe non accorgersi nessuno, ma se tu vendi disgraziatamente quella casa con un abuso a uno che oggi che andiamo a lato e papà ciccia con te e dopo andiamo a berci uno spritz finito l'atto e oggi andiamo d'accordo, se si pente per qualsiasi motivo e vuole rovinarti, tra virgolette, dice mi hai venduto una casa con un abuso, l'atto è nullo o annullabile e tu gli devi restituire i soldi,
però.
E torni in possesso di quella casa, ma devi restituire i soldi.
E incaricando l'agenzia, invece, nel caso ci fosse un abuso, appunto, dici no, questa cosa qui non si fa, risolvi il problema, altrimenti l'atto non si fa, giusto?
Ma sappiate che lavoriamo anche mesi prima e dopo, perché...
questo è importante perché uno non è che ci pensa,
sì, ma c'è un pool e che noi parliamo la stessa lingua con notai, con tecnici, con architetti, con chi ci aiuta a trovare una risoluzione a un problema. Tante volte noi in ufficio diciamo ma cosa avrebbe fatta questa cliente se fosse stato da solo, come privato che tentava di vendersi questa casa con queste rogne.
In percentuale quanti problemi vengono fuori, Lucia, in una compravendita, cioè nel paniere, in un mese, faccio per dire, quanti di questi problemi vengono fuori? Sono tanti o pochi, frequenti o no?
In un mese, se vendo 4-5 case, ho rogne su 4 case.
C'è sempre qualcosa.
C'è sempre qualcosa.
Ah,
allora io dico, ma che abbiamo fatto per meritarci ogni casa una rogna? allora ce la ridiamo in
però
ufficio.
Me la prendete voi, perché altrimenti
il cliente,
perdonami,
tante volte non sa neanche,
esatto,
tutto quello che
ma
passiamo.
Ma se fosse a complimenti fra privati dovrebbero farlo loro.
Ciao.
Ecco, e si rischia di andare avanti.
Sì.
Abbiamo parlato di ipoteca, mutui e quest'altro, sì, perché urbanistica va bene, problemi tra virgolette finanziari ci
ipoteca,
possono essere.
Mutui, allora, ovviamente si fa una visura ipotecaria, perché allora il cliente che viene da te è onesto, perché io gli chiedo: hai mutuo su questa casa? Sì. Quanto ti manca? Mi dice il debito residuo, ma il 90% degli immobili che vendo hanno su un'ipoteca, questo non è mai stato un problema, e sì, non è un problema perché,
certo,
perché magari tu stesso che vieni ad acquistare la casa fai mutuo e la tua banca non ti mette sul mutuo e l'ipoteca se non viene prima tolta l'altra, ma comunque il giorno dal notaio l'immobile che io ti vendo deve essere libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e tutti i vincoli, cioè non deve aver niente, deve essere un immobile pulito,
certo,
ok? E quindi il giorno dal notaio, il notaio fa una visura ipotecaria proprio prima, 10 minuti prima di stipulare, perché deve vedere che al momento esatto della firma l'immobile sia pulito, l'ipoteca, se c'era, sia stata cancellata. Ecco, okay, perché tante volte magari arriva un cliente con l'assegno circolare, chi vende aveva un mutuo, arriva alla sua banca, si siede con noi, riceve quanto deve ricevere per estinguere l'ipoteca,
certo,
e chiudere il debito di questo venditore, e noi siamo liberi di procedere con la vendita.
Perfetto, allora ipoteca, questo risolto, quindi questo problema qua. Dunque casa vista e piaciuta, ci siamo messi d'accordo e verificato tutte queste cose, si va quindi alla proposta ufficiale, cioè a me interessa comprare l'appartamento che,
sì,
tu mi proponi,
sì,
faccio una proposta, tu per esempio me lo offri a 100.000 euro,
sì,
io dico faccio una proposta a 95.000,
sì. Io,
no,
ti dico, certo, hai diritto. Allora, io se non sono proposte scandalose, ma proposte che rispettano il mio lavoro, che sono ragionevoli, perché già io ho cercato di convincere il venditore che vale la pena di uscire in un prezzo ragionevole e onesto, perché se chi ho dall'altra parte che deve acquistare vede che c'è stata onestà, trasparenza e correttezza nel prezzo, nel mettere in pubblicità o nel mettere in vendita un immobile a un prezzo giusto, non fa colui che vuole assolutamente tirare giù la pelle dalla faccia a una persona che è stata onesta, perché con me ha vita breve,
certo,
io non è che,
okay,
ho bisogno,
chiaro,
di vendere quell'immobile, se non è,
okay,
lui sarà il prossimo,
certo,
cliente,
certo,
non mi faccio calpestare, come non,
perfetto,
faccio calpestare
il venditore, accetta, appunto, quella proposta, tu ti fai la tramite, accetta quella proposta,
accetta la proposta,
quel punto là, dove
a quel punto
la caparra,
là,
dici
tu,
un po',
tu prima di fare la proposta in contemporanea, quando fai la proposta mi hai già dato un assegno di caparra,
ok,
del 5-10%, io vado dal venditore, gli sottopongo la proposta che ho ricevuto da te, gli mostro che ho un assegno e io non faccio chiacchiere, vado con carta che canta e soldi in manina,
sì, sì,
per cui questo venditore può decidere di non accettare la proposta,
okay, o accettare,
rifiutare la proposta, quindi,
e quindi tu gli dai l'assegno,
accettarla e gli do l'assegno, se la rifiuta devo restituire l'assegno di caparra a chi voleva comprare la casa,
sì,
ma può anche essere che lui dica: guarda, io vendo la casa a 100, lui ha offerto 95, io chiudo a 97,5,
certo,
quindi può anche rilanciare, a quel punto lì la palla ripassa all'acquirente, che dice: a me sta bene di andare a metà strada e rilanciare e accettare il rilancio, oppure no, dammi indietro l'assegno, non compro la casa, oppure, e quindi arrivederci, grazie.
Certo. E se invece il prezzo combacia, domanda offerta combacia, non cioè io venditore, tu mi presenti uno che te la metto in vendita a 100.000, torniamo su quell'ipotesi,
sì,
no?
Sì.
Mi dà l'assegno di 100.000, ma a me sta antipatico quello che vorrebbe comprarla. Posso rifiutare?
Allora,
o no?
Normalmente venditore e acquirente non si vedono mai fino al giorno del rogito notarile.
Certo. Ma posso rifiutare io oppure no? Dico, ci ho ripensato, non la rivendo più.
Tu mi hai firmato un incarico dove,
sì,
ti sei impegnato che se io ti porto un cliente a 100.000,
okay,
euro, tu ti impegni ad accettare,
okay,
la,
perfetto,
proposta.
Certo,
certo.
Okay, certo.
Se tu non gradisci venderla a determinate persone, me lo dici nel momento in cui sottoscrivi il contratto.
Quindi, ci sta questa proposta, e il prossimo passo qual è? Quindi,
la proposta, okay, acquisto?
Esatto, io ho versato la caparra di,
sì,
5.000 euro.
Adesso subentra l'agenzia e noi procediamo col preparare tutte le pratiche, tutti gli incartamenti necessari per andare a poter fissare l'atto.
E quante cose? Ci sono da fare tante cose, cioè, per l'atto?
Tante, sì,
sì.
Adesso ve le spiego.
Sì,
abbiamo ancora tempo? O
abbiamo ancora tempo, tre minuti.
Vabbè,
ma ne riparliamo, c'è anche un'altra puntata, quindi possiamo riparlarne, dai. Quindi voi preparate tutti questi incartamenti che serviranno per l'atto, giusto?
Esatto. E quindi
Vai.
No, dopo prepariamo tutti questi incartamenti, quindi dobbiamo sapere chi si intesta l'immobile, se marito e moglie, se solo il marito, siete in comunione, siete in separazione, tanti non sanno neanche se sono sposati,
certo.
Perché la comunione o la separazione dei beni è importante, ma veramente pochi sanno perché. No, ma lo compro solo io, ma mi serve anche anche il documento della moglie? No, ma noi siamo
anche per motivi fiscali.
Per motivi fiscali, ma non, tante persone non sanno che se sei in comunione dei beni, se tu oggi vai dal notaio e vuoi comprare sta casa e di nascosto la tua moglie, non lo puoi fare, perché se sei in comunione dei beni,
certo,
lei può anche non essere presente all'atto, ma automaticamente quell'immobile viene intestato anche colui che manca.
Senti Lucia, credo che siano moltissimi casi dove c'è di mezzo un mutuo, logicamente.
Tanti,
no?
Certo.
Ecco, allora, se voglio dire, tutto penso vada a buon fine se la banca concede il mutuo.
Certo.
Se la banca non lo concedesse, perché la banca quando è che concede il mutuo? Quando c'è la proposta qui, non posso mica andare in banca e dire vorrei comprare una casa e la banca mi dà 100.000 euro per comprare
per parlarne
casa.
Con calma nella prossima puntata, ecco, perché questo è un punto
è un argomento.
Fondamentale.
Ok, il mutuo lo lasciamo da parte.
Sì.
Poniamo che non ci sia mutuo, ne parliamo alla prossima puntata.
Sì.
Quindi si va dal notaio, giusto?
Andiamo dal notaio, io sono presente con i clienti, quindi arrivano venditori, clienti, là si presentano se non hanno avuto occasione di conoscersi prima.
Certo.
E quindi iniziamo a leggere l'atto con il notaio presente, vengono portati gli assegni circolari, perché solo con assegni circolari si va in stipula, non con un assegno ovviamente bancario.
Certo.
Perché il circolare è equivalente al contante, quindi è pagamento certo. E quindi se si conclude, si mette agli atti come è stato pagato, quanto hai pagato l'agenzia, come è stata pagata l'agenzia, quando, quanto hai dato di acconto, con le fotocopie degli assegni, quanto hai dato oggi di saldo, con le fotocopie degli assegni, si firma l'antiriciclaggio, insomma c'è un procedimento, si legge assieme tutto l'atto, si verifica con cliente, venditore, acquirente e agenzia che le piantine catastali corrispondano allo stato di fatto e i signori dichiarano che stanno dichiarando il vero.
Certo.
E che quindi la piantina catastale corrisponde perfettamente allo stato di fatto.
Ci sono mai stati dei problemi quando si va al notaio che si riscontrano
certe.
Si riesce a risolvere tutto a risolvere tutto in quella seduta, oppure
guarda,
ci
l'altro
possono
giorno sono
strascini.
Andata a rischio, avevo dei clienti arrivati dalla Slovenia e acquistavano a Pescul.
Però.
Venditore di, sì, si erano fatti il tampone per poter venire qua, venditore, vabbè, qua del Veneto, manca un documento che mi ero dimenticata io, che avevo già venduto un appartamento là, che un anno e mezzo fa avevano fatto una rampa, allargato una rampa per andare giù nel garage. Fatto sta che il notaio si blocca perché io non avevo il documento là, ma cioè eravamo a Belluno con due anche stranieri e quindi abbiamo dovuto veramente chiamare destra, sinistra,
sì,
insomma con l'aiuto,
cose
dico
comunque,
sempre io, di Dio,
cose comunque
siamo riusciti ad avere un grande professionista che ci ha aiutati, sia l'amministratore del condominio che il tecnico in comune, che hanno cercato sta carta, l'hanno mandata al notaio, abbiamo potuto chiudere l'atto
e
abbiamo
dai.
Fatto, per cui tutto è bene qui che finisce bene, però vedi che a volte scappa qualcosina ancora anche noi, nonostante siamo là in quattro in agenzia,
può succedere chiaramente, tutto
certo.
Finisce come questa puntata, però ti faccio
ciao.
Una domanda perché abbiamo ancora 30 secondi, no. La vendita lampo. Tu ti ricordi un caso in cui proprio in qualche giorno sei riuscita a fare vista, piaciuta, assegno, grazie, notaio, arrivederci.
Quest'estate.
In quanti giorni?
Quest'estate, non l'ho neanche pubblicizzato sul sito.
Arriva
la signora, Luigi, una signora di Roma, tua paesana tra l'altro.
Vedi, romani.
E che gli avevano parlato bene di me, questo mi ha fatto piacere, vado, vedo la casa, telefono a una persona che abitava nella stessa casa e ho detto, senti, prepara l'assegno perché c'è casa tua che te la compri te, è sopra il tuo appartamento. Dopo penso mezz'ora avevo in mano l'assegno, per cui l'ho venduta in mezz'ora.
Benissimo, ce ne fossero.
Sono vendite lampo.
E ce ne fossero da Guinness dei primati. Allora, la prossima puntata non perdetela perché avete sentito le anticipazioni. Lucia ci parlerà dei mutui, argomento molto di attualità, credo.
Certo.
A risentirci la settimana
Grazie
prossima.
Grazie a tutti.